Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Non è segnata per noi con le sue orazioni come memoria, ma ricordiamo in questa Eucaristia e ricorriamo all'intercessione di Madre Teresa di Calcutta, in comunione con le suore della Carità, le suore di Madre Teresa. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19, versetti 13-16a. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gambatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Parola del Signore. Ecco, questo momento, questa ottava scena culminante nel racconto giovanneo, è molto solenne e in particolare sono indicati anche in modo preciso il luogo, sedette, cioè gli misero una sedia, un trono, il trono del giudice, la sedia del giudice, in un luogo detto Litostroto, in ebraico Gabbatà. Non sono due termini, Litostroto in greco non è la traduzione di Gabbatà. Litostroto in greco vuol dire un pavimento di pietre, invece Gabbatà vuol dire un luogo elevato in ebraico. Gavoa, Gabbatà, in ebraico aramaico. Quindi, però corrisponde naturalmente il luogo che è indicato qui. Fino a tempo fa si riteneva che questo luogo fosse dove le suore di Sion, che stanno accanto alla chiesa di Sant'Anna, stanno accanto alla flagellazione, stanno propriamente accanto alla flagellazione, mostravano un pavimento all'interno, ecco, che si riteneva fosse il Litostroto. Però poi è stato dimostrato più recentemente che è un pavimento del secondo secolo dopo Cristo e quindi è del tempo della Elia Capitolina, quando Gerusalemme fu trasformata in una città greco-romana. Ecco, questo giusto per introdurre questa notizia, è molto più probabile il Litostroto è stato indicato nell'attuale palazzo, nell'allora palazzo di Erode, presso la cittadella di Davide a Porta Jaffa. Bene, detto questo, guardiamo invece, ecco, questi versetti culminanti nel racconto.
Mi sembra che Giovanni faccia capire bene che alla fine il motivo principale per cui vogliono uccidere Gesù è politico, e dal punto di vista dei capi Gesù è una pedina che sacrificano volentieri in un gioco di potere tra la piccola nazione e il grande impero. e quindi è necessario che muoia perché non scoppi una rivolta. E loro si devono soggettare a questo, e anche quando dicono non abbiamo altro re che Cesare, non lo dicono perché lo pensano veramente, ma perché devono giocare a questo gioco. Mi sembrava che Pilato, quando insiste sul il re, il vostro re, ha molto in mente la scena dell'ingresso trionfale di Gesù. Ero andato a vedere nei sinottici come avevano reagito i giudei all'ingresso di Gesù, e ci sono Matteo e Luca insistono sul fatto che i giudei vogliono far tacere i discepoli. Invece in Marco dice una cosa interessante, capitolo 11-18, dice: udito ciò, i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano come farlo morire, infatti ne avevano paura, perché tutto il popolo era stupito per il suo insegnamento.
Qui a me ho associato moltissimo la situazione di adesso riguardo a Pilato, in questo, cioè noi abbiamo visto fino adesso una certa, diciamo, obiettività, neutralità, perché probabilmente non era ancora intaccata la sua persona, il suo prestigio, potere. Qui c'è stato in questo richiamo da parte dei capi dei sacerdoti all'eventuale lealtà o slealtà a Cesare. Qui Pilato è chiamato in prima persona, e a partire da questo momento che Pilato non è più né neutro né obiettivo, quindi lui per tutto, cioè dall'inizio, cioè dalla metà, da quando è stato portato Gesù nel pretorio, Pilato per più, non so, 3 o 4 volte ha proclamato senza ombra di dubbio l'innocenza di Gesù. E in parallelo c'è anche questa insistenza da parte dei capi di invece richiedere che venga, come dire, confermata la loro richiesta, ecco, di sentenza di morte. E Pilato, quindi, in questa obiettività fino adesso non c'è più, e quello che mi richiama è in questo suo strenuo, a questo punto, difesa del suo, potrei dire, della sua posizione, del suo prestigio, del suo potere, quello che poi era il contrario di quello che Gesù aveva enunciato nel suo dialogo sulla regalità. E qui preferisco citare, dove dice Gesù, rispose Gesù, siamo dunque al versetto 36 del capitolo 18, il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Il mio regno non è di qua giù. Quello che Gesù dice in qui è che, appunto, il suo regno, se fosse di questo mondo, lui avrebbe usato di questo suo potere di difesa della sua persona, dei suoi interessi, del suo prestigio, che vediamo invece adesso fatto da Pilato.
Un piccolissimo pensiero, mi era venuto in mente un po' quello che diceva prima anche Tommaso, lo collegavo anche al brano che abbiamo letto sabato, dove questi che lo accusavano, questi giudei sadducei che lo accusavano, l'avevano parlato prima di tutto che del fatto che doveva morire secondo la loro legge perché si era fatto figlio di Dio, ma questo argomento non aveva intaccato per niente Pilato, mentre quando dicono se liberi costui non sei amico di Cesare, allora le cose un pochino cambiano, perché il fatto politico era quello che poteva colpire di più. Oggi, ripetono, non abbiamo altro re che Cesare. Mi sembrava una frase gravissima, una frase che la vedrei come un adulterio, come un rinnegare il re dei re per accettare un altro re. E c'è il richiamo anche nella nostra Bibbia ad una situazione analoga a proposito di Paolo e Sila negli Atti degli Apostoli, Paolo e Sila al capitolo 17 a Tessalonica hanno l'accusa che dice: tutti costoro sono venuti qui, Giason li ha ospitati, tutti costoro vanno contro i decreti dell'imperatore perché affermano che c'è un altro re, Gesù. Pilato glielo presenta quasi come uno sfigurato, uno che non può essere un re ridotto in quel modo, ma appunto va avanti questa accusa per poter ottenere il loro scopo, e la vedevo come proprio un rifiuto del vero re.
Forse un'immagine dell'Antico Testamento a cui questa scena allude è anche la richiesta del re da parte dei figli di Israele dopo il fallimento, diciamo così, dei giudici, dopo quando Samuele era vecchio. Il popolo si dice a Samuele: tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non ricalcano le tue orme, ora stabilisci per noi un re che ci governi come avviene per tutti i popoli. Agli occhi di Samuele era cattiva la proposta, perché avevano detto: dacci un re che ci governi. E il Signore risponde: ascolta la voce del popolo, costoro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di essi. Sappiamo che c'è quella confessione in Esodo, nel canto del mare: il Signore regna in eterno e per sempre. Quindi la scelta del re che ci governi per essere come gli altri popoli è molto significativa, soprattutto in questo contesto in cui ogni frase riportata sicuramente ha un valore molto simbolico e molto teologico. Quindi da un lato la scelta di Barabba e non di Gesù è anche un po' contraddittoria. Se Barabba era un brigante e un rivoluzionario e un sovversivo, è anche un po' contraddittoria rispetto a questa confessione: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Però in tutti i casi è una frase che è molto più di quella captatio benevolentiae che potrebbe essere nel contesto di un processo in cui si vuole a tutti i costi condannare un uomo e trovare un capo d'accusa. È una affermazione che sulla bocca dei sacerdoti, insomma di chi è a capo, è il capo religioso del popolo di Israele, ha certamente una portata molto molto, molto grande, molto pregnante per il discepolo che scrive queste pagine.
Il versetto 16 dice: allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Luca dice che fu consegnato alla loro volontà. In Marco e in Matteo si dice che venne consegnato ai soldati romani perché fosse crocifisso. Qui sembra che Giovanni lascia intuire che viene consegnato ai capi dei sacerdoti perché fosse crocifisso, cosa che apre dei problemi. Perché Giovanni dice questa cosa, che anche storicamente sarebbe poco plausibile, perché questo è un processo romano e la sentenza è una sentenza romana e la pena è una pena romana. Ecco, io così mi sono chiesto, e forse Giovanni, in considerazione che viene consegnato nel momento della preparazione della Pasqua, quando venivano sacrificati gli agnelli, e viene consegnato ai capi dei sacerdoti. Probabilmente Giovanni volge la nostra attenzione sul carattere sacrificale di Gesù come agnello pasquale che viene immolato dai capi dei sacerdoti.
Anche a me aveva colpito i tuoi capi, perché c'è un restringimento degli accusatori. Cioè all'inizio c'è la tua gente e i capi dei sacerdoti. Poi dopo c'è, al versetto 6 del capitolo 19, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono. E oggi leggiamo appunto che sono i capi dei sacerdoti, cioè si restringono questi accusatori e rimangono solo i capi dei sacerdoti.
Dunque sembra, mi pare chiaro che l'Evangelista sottolinea la solennità del momento e la decisione di Pilato a questo punto, dipendente, così sembra, perché ripete l'espressione, udite queste parole, dipendente dalla pressione delle autorità. Insomma, i sacerdoti che suonano come una minaccia. Io personalmente non penso che Pilato avesse paura, però ha dovuto cedere anche altre volte Pilato. Io vi ho portato qui, non c'è il tempo, di il racconto di Giuseppe Flavio nella guerra giudaica, e ci sono scontri importanti, ecco, in cui Pilato ha anche dovuto cedere. Però appunto i rapporti sono rapporti di forza. Pilato non credo che abbia, però non gli conviene, ecco, perché c'è. Io penso che sia così, non è scritto ovviamente, ma penso che il suggerisca questo. Non conviene a Pilato, alla fine fa un favore alle autorità, insomma, ai sacerdoti, anche se almeno secondo i Vangeli, dalle sue informazioni e anche dall'interrogatorio, lui è convinto che Gesù non è pericoloso. Quindi mi pare importante. Poi ci sono diverse indicazioni storiche importantissime, però suscitano anche dei problemi, naturalmente, perché il versetto 14 stabilisce il giorno, chiamandolo la preparazione della Pasqua. E quindi torna fuori il problema dei sinottici, per i quali la Pasqua c'è già stata. Diciamo, per i sinottici la Pasqua c'è già stata. Per i sinottici siamo al 15 di Nisan. Si è già mangiato l'agnello pasquale nella notte, quindi siamo al 15 di Nisan. Qui invece la preparazione sarebbe il 14 di Nisan. Tutti concordano che è venerdì, ecco, ma Gesù secondo Giovanni sarebbe stato crocifisso non il giorno di Pasqua, ma il giorno della preparazione. Però si discute su questo, ecco. Poi come sapete, poi anche l'ora, il testo greco dice era circa l'ora sesta. Tutti traducono adesso, vedo le nostre traduzioni, era mezzogiorno, circa mezzogiorno. Se è mezzogiorno, se l'ora sesta, significa, perché dipende da quando si comincia a contare, naturalmente. Se si comincia da mezzanotte, l'ora sesta sono le 6 del mattino, ecco, o circa magari le sette, ecco. Se invece si è giusta l'interpretazione che l'ora sesta è mezzogiorno, non va d'accordo con Marco. Marco stabilisce che Gesù è stato crocifisso all'ora terza, che dovrebbero essere le nove del mattino. C'è il problema che Giovanni stesso dice che quando portano Gesù, al versetto 28 del capitolo 18, poco abbiamo visto, era l'alba. L'alba a Gerusalemme, diciamo, per essere generosi, sono le sei del mattino, anche se siamo in primavera, ma ci ha messo dalle sei ore, cioè il processo a Gesù è durato sei ore davanti a Pilato, forse troppo, a meno che non si tenga conto di quel che dice Luca. Vedete però che le fonti sono diverse. Luca dice che a un certo punto è stato mandato a Erode. Naturalmente, se allora si tiene anche conto di questo, è chiaro che il tempo passa. Ecco. Comunque, qui mi pare la solennità, ecco, l'ora indica. Ecco. Penso anch'io che la dichiarazione "non abbiamo altro re che Cesare" suonava male alla maggior parte degli ebrei in Palestina. Una cosa. Quindi i sommi sacerdoti non sono trattati bene, ma non soltanto da Giovanni, tanti altri. Ecco, questa dichiarazione, "non abbiamo altro re che Cesare", e che tuttavia è anche una constatazione. Cioè, significa noi siamo sottomessi a Cesare, nostro re è Cesare, noi riconosciamo l'autorità di Cesare, ecco, dell'imperatore romano, cosa che appunto, come spiegava prima Tommaso all'inizio, mi sembra che quella sia lo spirito qui, ecco, non è che loro sono contenti di riconoscere Cesare, anche perché la presenza romana era pesante, molto, e quindi c'era molta ostilità, cosa poi che è sfociata addirittura nella follia della guerra contro Roma. È stata una follia, naturalmente, per parecchi è giudicata una follia, ma che è avvenuta, e quindi è portato poi al disastro. Ma "non abbiamo altro re che Cesare" è un modo perché Pilato decida. Ecco, mi sembra che, ecco, allora qui Giovanni ricorda, secondo me, fatti molto, molto importanti sul piano storico, come se fosse ci fosse qui un testimone oculare che sa molti particolari. Bisogna ricordare la trama, diciamo l'indicazione sotterranea che guida il racconto di Giovanni, Giovanneo, e che si compie quello che Gesù aveva detto, con quale morte doveva morire, crocifissione. Se fosse stato liberato non si sarebbe compiuto. L'interesse principale dell'evangelista sul piano più profondo della fede, mi sembra, è proprio questo. E non è solo la morte di Gesù, ma è quale morte, con quale morte doveva morire. E Gesù stesso l'aveva predetto. E questo si compie, si realizza. E questa è la cosa principale, secondo me, per l'evangelista. E si vedrà, andando avanti nel racconto, è già evidente anche nei sinottici, perché il racconto nei sinottici è intessuto di riferimenti biblici, ma Giovanni espliciterà, in ogni particolare indicherà, ecco, che questo avviene perché è scritto nella scrittura. Ecco, abbiamo, vi dicevo all'inizio, anche il ricordo di Madre Teresa di Calcutta. Poi in questa messa, In modo speciale ricordiamo Luisa Lovato, Luisa la moglie di Giuseppe, è il secondo anniversario, e così preghiamo anche per Giuseppe e per tutta la sua famiglia. Diciamo: ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per la Chiesa, chiamata a testimoniare ad ogni uomo l'amore di Dio, nostro Re, che ci ha dato il suo Figlio per la salvezza del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci Signore.
E preghiamo anche così pure per Papa Francesco, anche per intercessione del Beato Papa Luciani, perché il Signore lo conforti e lo confermi nel suo servizio alla Chiesa e alla pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per la pace, sempre supplicando perché si fermino i propositi di chi trama e opera contro di essa, in Ucraina certo, ma così pure in Terra Santa, per tutte le vittime. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per intercessione di Santa Teresa di Calcutta, preghiamo oggi per l'India, preghiamo per quella terra e perché il Signore dia alla nostra famiglia di tornare ad avere una presenza là. Preghiamo.
Ascoltaci,
per le missionarie della Carità, perché il Signore benedica il loro servizio e le loro case in tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci,
preghiamo per Ada, oggi la nostra sorella, che presto tornerà a Dainarik insieme con le altre sorelle e Sandro. Preghiamo per lei e per loro. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ieri abbiamo fatto una bella festa a Don Franco per il 50° del suo sacerdozio. Ci ha fatto vivere un momento di grande comunione, veramente la parrocchia è stata molto unita. Ringraziamo il Signore, preghiamo anche per la parrocchia di Monteveglio, che da quello che abbiamo sentito rimarrà per un po' senza parroco. Preghiamo.
Sempre per intercessione di Madre Teresa, preghiamo anche per l'Albania, e la sua patria dove è nata, e per tutto quello che il Signore vuole da noi, e per la decisione che dobbiamo prendere riguardo a Paolo, se mandarlo o no. Preghiamo.
Per la nostra sorella Giulia, che si prepara alla professione, perché il Signore benedica il dono della sua vita e chiami altri fratelli e sorelle nelle nostre famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo anche dunque Luisa in questa messa. Preghiamo per lei e anche per chiedere il suo aiuto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo anche per sempre per tutti i nostri ammalati, in particolare per chi si sottopone a cure pesanti, ricordando e cercando di supportarli come loro contano con la nostra preghiera e intercessione ogni giorno. Preghiamo.
O Dio nostro Padre, ascolta le nostre preghiere, perché noi te le rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.